L'idea di riscatto è molto diffusa. Ognuno di noi ha sentito parlare, ad esempio, di richiesta di riscatto. Quando? Quando una persona è stata rapita, quando qualcuno è in ostaggio, si parla di richiesta di riscatto, soldi per liberare quella persona. Oppure altre sfumature di significato, si parla di riscatto sociale, di storie di riscatto, quando? Attraverso gli studi, attraverso il lavoro, attraverso lo sport, qualcuno si libera dal senso di non appartenenza a un gruppo. Si parla di riscatto sociale quando si ottiene finalmente un riconoscimento collettivo del proprio valore, della propria rispettabilità, quando ci si sente inclusi e non più esclusi. Poi si parla del riscatto di un giocatore, di una squadra, di qualcuno che dopo aver perso, fallito, deluso, compensa con dei meriti, si risolleva, vince, ottiene successi, si fa perdonare. Si parla anche di riscatto di una casa, di un terreno, di un prestito, cioè di estinzione, prima della scadenza fissata, di un debito mediante pagamento anticipato. Ho riscattato la casa, dice qualcuno, e noi tutti diremmo amen, perché è un qualcosa di veramente provvidenziale, una cosa del genere. Poi oggi si parla anche, pensavo, al riscatto degli anni di studi universitari, riscatto della laurea, cioè quando tu, ai fini pensionistici, pagando, a volte conviene, ma hanno detto a volte no, fai valere i tuoi anni di studio universitari come se fossero stati anni lavorativi, così da andare in pensione prima o guadagnare qualcosa di più. Visto che non sono un CAF, adesso vado al cuore di quello che voglio dirvi dalla Bibbia. In senso religioso, spirituale, pensate che persino Alessandro Manzoni ha parlato di riscatto in un modo che a me piace tanto. Manzoni ha scritto: tutti fatti a sembianza di uno solo, figli tutti di un solo riscatto. Pensate un po', pensando alla fede cristiana. Andando alla Bibbia, nell'Antico Testamento, che è la Bibbia, la fonte più importante di conoscenza, saggezza, nell'Antico Testamento abbiamo il Redentore, il Goel. Vi ricordate le parole di Giobbe? Nella sua sofferenza c'è un raggio di speranza. E Giobbe dice: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E dopo questo mio corpo, questa mia carne, lo vedranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il Redentore, colui che avrebbe riscattato Giobbe. Chi era questo Redentore nell'Antico Testamento? Il Goel era il parente più prossimo, il congiunto che aveva il diritto di riscatto. Pensa anche alla storia di Ruth, di Boaz, se la conosci o se ti ricordi. Il parente più prossimo che avrebbe fatto valere il diritto a beneficio della parente, in quel caso, di questa famiglia, per ridare dignità, per fare riacquistare le terre, per risollevarsi. Il Redentore, il riscatto nella Bibbia. Andando al Nuovo Testamento troviamo tre termini di cui adesso leggeremo dei versetti, uno dopo l'altro, mano a mano. Abbiamo tre termini. Il primo lo citerò, gli altri due non li citerò. Questo primo termine, tradotto riscattare nel Nuovo Testamento, agoraso, è interessante da citare perché viene da agorà. L'agorà, il mercato, il cuore pulsante della città nell'antica Grecia a livello sociale, a livello commerciale, non solo. Questo termine, agoraso, significa fare acquisti al mercato, comprare con denaro qualcosa. Agoraso indica passaggio della proprietà dal venditore all'acquirente. E non è quello che ha fatto il Signore per noi parlando di riscatto spirituale. Il Signore è diventato il nostro proprietario. Eravamo finiti in mano a noi stessi, in mano al male. Eravamo schiavi. Il Signore ci ha acquistato in Cristo Gesù. Il Signore ci ha comprato. Ci ha riscattato, il Signore ci ha valutato, ci ha attribuito valore, il Signore ci ha reso suoi e ci ha portati a casa sua, fieri del suo acquisto. Grazie Signore. Prima Corinzi 6:20, che contiene questo primo termine neotestamentario, agoraso. Prima Corinzi 6:20. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il Signore mi ha acquistato sulla croce in Cristo Gesù, pagando anche per le mie colpe il prezzo alla sua giustizia. Cosa ne consegue? Che io dovrei glorificare Dio nel mio corpo. E qui il tema è il dono della sessualità. Relazioni sessuali, ma questo tema, questa applicazione sicuramente si può applicare sotto diversi aspetti che riguardano la nostra fisicità. Chiediti sempre, credente, come puoi dare gloria a Dio attraverso il tuo corpo. Ci sono forme, ci sono tendenze che non rispettano la bellezza del corpo che Dio ha creato. Ci sono corpi abbruttiti, ci sono corpi pasticciati, ci sono corpi che in un modo o nell'altro non riflettono la gloria del Signore. Ci sono vizi, ci sono eccessi, ci sono abusi, disordini che riguardano come trattiamo il nostro corpo. Allora rifletti questa mattina. Sei stato comprato a caro prezzo da Dio in Cristo Gesù, onora il tuo corpo e onora Dio trattandoti bene. Bada come vivi, bada come mangi, bada all'orario in cui vai a letto, bada come guidi, non usare il telefono quando guidi, eccetera eccetera. Quante abitudini, i tatuaggi, quante cose si potrebbero dire. Relazioni promiscue, andare a letto con chi vogliamo in quel momento, siamo appassionati. Rifletti, Dio ti ha attribuito un valore grandissimo. Che considerazione hai del tuo corpo? Cosa ne stai facendo? Voi siete stati riscattati a caro prezzo, prima Corinzi stavolta 7:23, non diventate schiavi degli uomini. E in questo contesto l'apostolo Paolo dice ai credenti cristiani che venivano dall'ebraismo di non fare della propria circoncisione un merito, un motivo di orgoglio rispetto agli altri credenti che non venivano dall'ebraismo. Quindi l'apostolo Paolo dice: sei circonciso, sei ebreo, hai questo segno fisico, uomo cristiano, credente, hai questo segno che proviene dal tuo precedente ebraismo, non fare sparire, non ti mutilare per far sparire il segno della tua circoncisione, del tuo ebraismo. Ma l'apostolo Paolo, bilanciando, dice anche ai credenti che erano pagani prima di essere cristiani: non vi fate circoncidere, non c'è bisogno di passare dalla circoncisione se non siete ebrei, se non lo eravate prima di conoscere la grazia di Dio in Gesù Cristo. Non fate che gli altri vi schiavizzino, non diventate schiavi degli uomini. E anche qui io credo che le applicazioni possono essere diverse. Ci sono schemi mentali, ci sono schemi culturali, ci sono opinioni che potrebbero schiavizzarci, ingabbiarci, insegnamenti che non hanno fondamento biblico, pretese, certe forme di rigore religioso nelle chiese e non solo, non diventate schiavi degli uomini, perché Cristo vi ha reso liberi. La grandezza del Vangelo, la grandezza della parola di Dio. C'è un altro termine nel Nuovo Testamento, tradotto riscattare, riscattati. Questo secondo termine, su cui adesso mi soffermo, indica il pagamento di un prezzo per liberare qualcuno dal potere di e diritto di proprietà. Quindi una liberazione dall'appartenenza a qualcuno. Ad esempio Galati 4, versetti 4 a 7, viene citato questo secondo termine che troviamo in greco. La Bibbia dice: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Hai notato? Per riscattare. Il Signore ti ha acquistato e ti porta via dal mercato in cui vivevi, appartenendo a qualcun altro, a qualcos'altro, non al Signore, non a Dio, non a Cristo. E poi continua il testo: perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre, traducibile papà. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per la grazia di Dio. Lo sai che al tempo dell'apostolo Paolo, lo sai che nel primo secolo era ancora legale la schiavitù e gli schiavi, i servi si compravano al mercato come noi oggi compreremmo un microonde, un piano cottura, una cappa, un frigorifero o una PlayStation, Nintendo Switch, eccetera eccetera. Ti rendi conto? Una persona era come un oggetto. E questa è la metafora potentissima del Nuovo Testamento. Voi eravate schiavi, eravate sulla bancarella, eravate sul sito, no? Appartenevate a qualcun altro. Il Signore vi ha comprato, il Signore ha cliccato su di te. Devo averlo, devo averla. Non sei onorata? Non sei onorato del fatto che il Signore ti ha comprato, ti ha acquistato. Per essere schiavi di Dio dipende il senso. Schiavi di Dio, sì, letteralmente sì. Servi di Dio, sì, ma è da spiegare. Il Signore acquistandoci ci rende veramente liberi. Gesù ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi non è una servitù oppressiva quella che Dio ha instaurato sulla nostra vita, che ha voluto per noi. È una schiavitù, diciamo, redentiva. Una schiavitù liberatoria. So che sembra un paradosso. Apparteniamo al Signore e quindi in Cristo siamo veramente liberi. Non siamo schiavi del male. Vero? Non siamo schiavi del maligno. Non siamo schiavi dei nostri istinti, delle nostre pulsioni, delle nostre passioni, dovendo fare per forza quello che la testa ci comanda di fare. In Cristo siamo veramente liberi. In Cristo possiamo dire di no. Giovani, in Cristo possiamo dire di no. No, non sono d'accordo. No, non esco. In Cristo possiamo dire no, non ci vengo. No, non mi piace. No, non me ne riparlare. In Cristo puoi dire, ragazzo, ragazza credente, in Cristo puoi dire non è quello che io desidero. In Cristo puoi dire non è il momento. In Cristo puoi dire questo non onora Dio e io ci tengo a fare la volontà di Dio. Non sei più prigioniera, sei libero in Cristo, libera in Cristo. Galati 3, 13, 14, Cristo, viene usato sempre il secondo termine, ex agoraso, che prima non avevo citato, il secondo termine, lo ritroviamo ancora, tradotto riscattati. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Cristo ci ha riscattati. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto lui maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. La legge di Mosè, ma non l'aveva data a Dio? Sì. La legge di Mosè, i precetti, gli insegnamenti, i comandamenti dati da Dio all'epoca di Mosè, non sono parola di Dio? Sì. Allora perché nel Nuovo Testamento, nel Secondo Testamento, abbiamo poi un'idea della legge di Mosè come se fosse qualcosa di oppressivo? La legge di Mosè è stata data da Dio per evidenziare all'antico Israele e al mondo intero, all'umanità, che l'uomo da solo non riesce a ottemperare ai voleri di Dio. La legge di Mosè data da Dio è un mega evidenziatore giallo fosforescente sui nostri limiti. La legge di Mosè evidenziava i nostri peccati, la nostra vulnerabilità, la nostra incapacità di piacere a Dio con i nostri sforzi, con il nostro solo impegno umano. Ma la legge di Mosè era fondamentale. Qualcuno ha detto: non si può predicare la grazia senza predicare la legge. Comincia a pensare ai 10 comandamenti e ti rendi conto che ogni persona sulla faccia della terra ne ha infranto 1, 2, 3, 4, 5. Io ho conosciuto persone che le avevano infranti tutti e 10 i comandamenti di Dio, anche non uccidere. Ho conosciuto varie persone, ho evangelizzato varie persone, ho cercato di servire Dio tra varie persone che avevano infranto tutte e 10 i comandamenti. Per chi ha compiuto l'infrazione multipla dei 10 comandamenti, per chi pensa che, scusa se sottolineo, pensa che ne ha infranti solo 2, 3, 4, 5, una parte, per tutti quanti noi ci deve essere e ci dovrebbe essere la consapevolezza del fatto che nessuno è in grado di adempiere alla legge morale di Dio. Nessuno è in grado. Uno solo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato in grado di adempiere la legge di Mosè alla perfezione. Perché Figlio di Dio, non solo vero uomo, Gesù Cristo, per la fede in Lui, noi possiamo essere accolti da Dio, perdonati e ritenuti giusti, come se noi avessimo messo in pratica la legge di Mosè alla perfezione. Ma così non è. Cristo ha adempiuto la legge per noi. Infatti Lui è venuto, Cristo è venuto, dice il Vangelo, non per abolire la legge, ma per compierla, per adempierla, per metterla in pratica. In questo senso Cristo ci ha riscattati dalle maledizioni della legge. La maledizione, il giudizio derivante dalla trasgressione alla legge di Dio pendeva sulla nostra testa. Una spada di Damocle pendeva sulla nostra testa. Eravamo in pericolo eterno. Perché trasgressori? Perché colpevoli davanti al Dio perfettamente, tre volte santo. Cristo Gesù è morto per noi, Egli ha portato le nostre colpe perché a noi venisse attribuita la sua perfetta giustizia. Gloria a Dio. Cristo ci ha riscattati, la liberazione dal dominio, dalla condanna, giusta condanna della legge di Mosè, apprezzo della sua morte vicaria, cioè sostitutiva di Cristo. E poi c'è un altro termine, litro, rilasciare, rimettere in libertà, far ritornare qualcuno. Terzo termine, chiave per l'idea di riscatto nel Nuovo Testamento: far ritornare qualcuno ad essere legittimo proprietario, redimere dietro pagamento di un riscatto, di una somma di denaro concordata. Dietro un riscatto c'è un accordo. si viene a patti, si viene a un prezzo. Cristo ci ha riscattati, ha pagato quello che era giusto, quello che era necessario. Prima Pietro 1, 18, 19, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati. C'è questa terza parola, li trovo. Siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandato dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Siete stati riscattati. Com'è importante notare anche questa forma di riscatto spirituale di Dio. Il vano modo di vivere. Molto di quello che siamo, molto di quello che facciamo, di sbagliato, dipende da noi, dalla nostra responsabilità. Una parte di quello che di sbagliato pensiamo, proviamo, facciamo, dipende anche da schemi comportamentali, culturali che abbiamo appreso dai nostri genitori. Molti di noi hanno tanto di buono da dire dei propri genitori, sicuramente, di quello che hanno fatto per noi, di come hanno cercato di educarci, di tirarci su, di darci possibilità nella vita. Ma dobbiamo riconoscere quanti schemi sbagliati, quanti vani modi di vivere ci vengono tramandati dai nostri padri, dai nostri genitori o da altre persone. Cristo Gesù è venuto per riscattarci anche da quelle scie negative. Tu in Cristo puoi anche fermarti e dire: questo no, questo è giusto. Questa parte dell'istruzione, della formazione, dell'educazione ricevuta, questa no, è da rivedere. Questo aspetto è da confessare al Signore, perché Lui mi perdoni e mi aiuti a fare la differenza già a casa mia. Siete stati riscattati. Il Signore ti ha voluto per sé. Il Signore ti ha comprato, ha pagato Lui. Lo sai, molti di voi lo sanno, che quando Cristo ha detto sulla croce "è compiuto", quella frase si potrebbe tradurre, che in realtà è una parola unica nell'originale, si potrebbe tradurre "è pagato", "è saldato". In maniera più semplicistica, forse, "è tutto a posto". Ed era quella parola che dice Gesù, quell'espressione di Gesù, è quello che al suo tempo, al tempo del Signore sulla terra, avresti trovato come pagato su una ricevuta fiscale, quando avevi pagato tutto quello che c'era da pagare a qualcuno, avendo avuto prima un debito. Cristo ha detto: è pagato, è compiuto. Ringrazia Dio per il suo amore, per la sua grazia. L'agnello di Dio, il sacrificio perfetto, è stato offerto una volta per sempre. Tu non puoi aggiungere niente al valore che Dio ti ha già attribuito. Tu non puoi aggiungere niente a quello che il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, ha già pagato per te, per intero. A volte pensiamo, ci comportiamo come se Cristo avesse pagato, però qualcosa dovremmo tirarla anche fuori noi dalle tasche, moralmente, spiritualmente parlando. Può essere tutto incluso? A volte i nostri sensi di colpa, idee sbagliate, anche di impianto cristiano, ma non di impianto biblico. Quelle idee secondo cui noi con la sofferenza paghiamo per i nostri peccati, non è parola di Dio. C'è chi pensa che per quanto sta soffrendo, ha sofferto nella vita, ha accumulato credito davanti a Dio in virtù della giustizia di Dio, ma non è così. Nessuna nostra sofferenza potrà mai costituire un credito, un merito davanti a Dio. Nella vita si soffre, molte persone, alcuni in particolare, soffrono parecchio di più di altri, è vero, ci sono vite molto travagliate. Ma non è la nostra sofferenza che rappresenta un merito. è la sofferenza di Cristo che ci redime, perché Lui è morto per pagare i nostri peccati. C'è chi, come valuta, cercando di contrattare con Dio, invece utilizza i propri meriti religiosi, le azioni benefiche, la beneficenza, il volontariato, impegni economici, l'aiuto ai poveri, ai bisognosi, agli ultimi. C'è chi fa del bene pensando che questo sia un merito davanti a Dio. Come se dicessimo a Dio: Signore, un giorno, ma sì che chiuderai un occhio, perché io sono stato buono, perché io ho fatto tanto bene. Informati, Signore, se è vero che non sei onnisciente, come la Bibbia dice. La salvezza è per grazia. Tito 2,14, troviamo sempre il terzo termine. Li trovo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, riscattarci e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Sto per terminare, altrimenti si sparge la voce che quando predico io non serve l'orologio ma il calendario. Vedi come sono le buone opere? Sono una conseguenza della salvezza, del perdono di Dio, non sono la causa. Le buone opere non sono il fondamento della tua salvezza, ma dovrebbero essere il risultato. Cristo ci ha riscattato, ha dato se stesso per noi, ha scritto l'apostolo Paolo a Tito, l'ho citato prima, un attimo fa. Cristo ci ha riscattato da ogni iniquità per purificarsi. Un popolo, scusa se cito di nuovo questo versetto, ma male non fa una doppia citazione dello stesso versetto, non ci sono controindicazioni nella lettura della Bibbia. Signore ha voluto per sé un popolo zelante nelle buone opere. Non pensare che Dio si innamori di te perché fai tante cose buone, tante cose belle, perché sei un buon membro di chiesa, perché sei iscritta alla scuola domenicale, perché ti impegni nella tua comunità o in qualunque altra realtà religiosa. Cristo ti può salvare per la sua grazia. Se tu riconosci il tuo problema, il bisogno che hai di salvezza e credi in Gesù, Cristo ti può salvare e il risultato della salvezza di Dio in te sarà un cuore nuovo, una mente rinnovata, rigenerata per mezzo dello Spirito Santo, e un cuore nuovo, una mente nuova, la mente di Cristo ti metterà in condizione di fare opere buone. Quelle opere che dice altrove la Bibbia, Dio ha già preparato per i suoi figli, per i credenti, perché noi le pratichiamo. Quindi non sarai più tu a inventarti chissà che cosa per cercare di redimerti da sola o di autoriscattarti, perché nessuno si può autoriscattare spiritualmente. Ma quello che di buono potrai pensare, dire, fare, sarà il risultato, la conseguenza dell'amore di Dio che scorre attraverso di te. Riscatto. C'è possibilità di riscatto. Riscatto spirituale in Cristo Gesù, benedetto in eterno.